Il ritorno del principe. Leonardo Sciascia e la verità impossibile. Oltre a impastato in quegli stessi anni anche Leonardo Sciascia rompe con il PC. Come abbiamo già ricordato, rompe dimettendosi dal Consiglio Comunale di Palermo dove era stato eletto nel 1975 come indipendente nelle liste del PC. Qualche tempo dopo accetta di candidarsi nelle liste del Partito Radicale al Parlamento Nazionale. E qui consuma la sua seconda e definitiva rottura con il mondo politico. La goccia che fa traboccare il vaso è la sua esperienza nella Commissione Moro. Durante i lavori di quella commissione sperimenta in prima persona l'impotenza di chi si ostina a conoscere e far emergere la verità scontrandosi contro il muro di gomma, l'ostracismo, l'ostilità della nomenclatura al potere. Alla fine si autoesclude come un corpo estraneo da un mondo dove, così come in sede giudiziaria, non vi era alcuna possibilità di fare luce sulla verità. Di fronte alla constatazione del fallimento storico e sistemico degli apparati di giustizia nei confronti dei crimini e degli abusi del potere, Sciascia riserva alla scrittura un di militanza e di supplenza civile, quello di mettere a nudo la realtà e la fenomenologia criminale del potere. In coerenza con questa visione, in tutti i suoi romanzi dedicati alla criminalità del potere racconta sempre il fallimento e l'impossibilità storica di una giustizia nei confronti di tale criminalità. A questo scopo, pur adottando la tecnica narrativa del giallo, disillude poi nella conclusione il lettore che si attende la soluzione del caso e il trionfo della verità, come è uso appunto nella tradizione dei gialli. Come è stato osservato nella letteratura giallistica europea e nordamericana, l'investigatore viene infatti sempre a capo della verità. Il suo assalto alla menzogna viene alla fine premiato. I testimoni parlano, il poliziotto trova i documenti, l'assassino finisce per confessare, si arrende alla giustizia o si suicida. Nei romanzi di Sciascia avviene esattamente il contrario. L'investigatore perviene alla verità grazie all'uso accorto della ragione, ma questa verità percepita a livello individuale non può farsi verità collettiva e processuale. Perché la verità percepita a livello individuale non riesce a trasformarsi in verità collettiva, perché è la stessa polis, la stessa società di cui il potere è espressione e specchio che lo impedisce. Perché la verità possa trasformarsi da conquista individuale dell'investigatore in verità pubblica e patrimonio collettivo, occorre infatti che i testi raccontino quello che hanno visto e sentito, occorre che i documenti non vengano occultati e distrutti da servizi segreti, occorre che i poliziotti non si tirino indietro o non vengano uccisi o trasferiti appena si avvicinano troppo alla verità, occorre che gli avvocati non trucchino le carte divenendo complici dei loro clienti, occorre che i magistrati non si lascino corrompere o non siano omologati al potere, eccetera. In altre parole, perché la verità si manifesti a livello istituzionale, perché assuma una forma legale, occorre la volontà e la collaborazione di tutta la polis. Ma una società nella quale, dietro le cortine fumogene della retorica ufficiale, domina la legge del più forte e del più furbo, una società diseguale e quindi profondamente ingiusta, come può generare una giustizia uguale per tutti? In una società ingiusta non vi è possibilità di una giustizia giusta. È possibile solo una giustizia che sia specchio della realtà sociale, una giustizia quindi forte con i deboli e debole con i forti. In questo tipo di società, dove secondo Sciascia era in corso una sorta di occulta e strisciante mafiosizzazione del potere politico, tutti coloro che si ostinavano a praticare una giustizia uguale per tutti, a indagare su crimini del potere erano destinati alla sconfitta, delegittimati, emarginati o uccisi. In coerenza con questa convinzione, nei romanzi, che vogliono essere lo specchio della realtà e non un suo abbellimento mistificatorio, tutti gli inquirenti e gli investigatori non sono vincitori, così come nei romanzi gialli di Simenon, Maigret, di Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, ma hanno come unico comune denominatore la sconfitta. Alcuni, come il Bellodi, protagonista del romanzo Il giorno della civetta, vengono trasferiti, altri vengono uccisi, come il professor Laurana, detective dilettante nel romanzo A ciascuno il suo, o come l'ispettore Rogas nel romanzo Il contesto, altri ancora indietreggiano, rassegnandosi all'impotenza, come il magistrato e l'investigatore del romanzo Todo modo. Il risultato comunque è sempre uguale, il potere, quello vero, non si fa processare, non si fa mettere in scena nel processo. Seppure mai sarà possibile processarlo, non vi è comunque da farsi illusioni. La sua eventuale condanna sarà comunque vanificata in sede di esecuzione della pena mediante mille stratagemmi, amnistie, leggi speciali ad hoc, latitanze dorate e assistite, eccetera. La verità processuale sarà eclissata dal silenzio e dalla mistificazione degli apparati culturali gestiti dal sistema. La criminalità del potere in quanto espressione organica non di pochi individui ma di una parte del paese, in quanto declinazione di una forma culturale di una certa Italia, è dunque destinata a restare impunita. Il problema, prima che politico, appare prepolitico, osserva Sciascia. I conti della storia, alla fine, non si fanno con le culture minoritarie e alte di alcune elite, ma con le culture nazionali risalenti e trasversalmente radicate nelle masse e nella maggioranza della classe dirigente. Le carte a posto, nascita e morte del pool antimafia. Negli stessi anni in cui Sciascia stila le sue lucide diagnosi, altri uomini, figli della sua stessa Italia, tentano di opporre al pessimismo della ragione un testardissimo ottimismo della volontà. Sono gli anni del pool antimafia. Il segreto di quel Big Bang dell'antimafia palermitana nella prima metà degli anni Ottanta consiste in una combinazione particolare di risorse umane, l'eccezionale professionalità e la dirittura morale di alcuni magistrati, e di risorse istituzionali. Proprio questo particolare mix riesce a emancipare quel settore strategico della giurisdizione dalle maglie del sistema di potere che attraversava anche il Palazzo di Giustizia, non a caso definito il Palazzo dei Veleni. Essenziali si rivelano le risorse istituzionali. Bisogna ricordare, infatti, che i giudici istruttori godevano di uno statuto di indipendenza ben superiore a quello dei sostituti procuratori della Repubblica. Questi erano inseriti in uffici gerarchici, i cui vertici, i procuratori della Repubblica e i procuratori generali, si ricollegavano spesso, anche a causa di perduranti vischiosità culturali, ai vertici ministeriali. Dopo l'omicidio di Chinnici il suo posto viene preso da Antonino Caponnetto, che non solo ne raccoglie l'eredità morale, ma insieme ad alcuni giudici istruttori forma il pool antimafia, un collettivo che supera l'isolamento dei singoli e ne accresce le potenzialità operative mediante la messa in comune delle informazioni e la socializzazione delle decisioni strategiche. In questo modo, il pool antimafia si decentra rispetto alla filiera di comando che, ricollegando i vertici politici a quelli ministeriali, questi ultimi a quelli delle procure generali e quindi alle procure della Repubblica, era potenzialmente in grado di condizionare la magistratura inquirente. Circostanze fortunate portano, poi, in quegli stessi anni ai ministeri degli interni e della giustizia uomini come Oscar Luigi Scalfaro e Mino Martinazzoli, entrambi democristiani di grande spessore culturale e personale. Gli uomini del pool possono così contare a Roma su alcuni pezzi di Stato. Sì. E gli effetti, come è noto, si riveleranno eclatanti. Tenuto conto delle compatibilità sistemiche del tempo, il pool, oltre a conseguire importantissimi risultati nei confronti dei quadri intermedi e di comando della mafia militare, riuscirà ad attingere anche livelli sino ad allora inconcepibili dei quadri politici economici. I potentissimi cugini Salvo vengono arrestati. Ciancimino viene messo alle corde. La stagione degli intoccabili sembra volgere alla fine. Molti a Palermo e a Roma cominciano a temere il peggio. A chi toccherà dopo i Salvo e Ciancimino? Una parte della società civile, quella che non ingrassa sull'indotto del sistema di potere mafioso, quella che non accetta di farsi i fatti propri, quella di coloro che non rinunciano al proprio statuto di cittadinanza per divenire clienti, sudditi di padrini politici e mafiosi, per la prima volta trova in quei magistrati la possibilità di identificarsi con uno Stato dal volto presentabile. Falcone e Borsellino diventano delle icone collettive di questa Italia alternativa. Ma l'avere alzato il livello delle indagini fino ad arrivare agli intoccabili condanna il pool a una fine prematura. Sugli uomini dell'ufficio istruzione si scatena una campagna politica mediatica micidiale che li sommerge quotidianamente sotto una coltre di accuse infamanti, di calunnie. Comunisti ammalati di potere e di voglia di protagonismo, sceriffi, Torquemada, eccetera. La loro delegittimazione tende a distruggere la possibilità della gente di identificarsi in uno Stato finalmente credibile. In tanti fanno di tutto per disinnescare il pericolo che quote sempre più consistenti di società civile inizino ad affezionarsi allo Stato, scrollandosi dall'apatia e dalla rassegnazione fatalistica all'esistente. Il sistema di potere politico mafioso, del resto, ha sempre fatto un uso magistrale della tecnica della delegittimazione. Nel secondo dopoguerra, subito dopo ogni omicidio di sindacalisti contadini, veniva messa in giro ad arte la voce che dietro quell'omicidio vi erano questioni di donne. La voce non era solo finalizzata a depistare le indagini, ma anche a impedire che la vittima potesse divenire un simbolo della volontà di riscatto e di coraggio civile. Chi poteva infatti identificarsi in uno che era stato accoppato perché se l'era cercata dando fastidio alle donne d'altri, allo stesso modo come elevare a simboli uomini che come si voleva far credere alla pubblica opinione con martellanti campagne di stampa erano solo strumenti di deteriori interessi politici di parte e che tessevano oscure trame di potere. Negli anni seguenti, gli specialisti della delegittimazione, dopo avere infangato Falcone da vivo, tenteranno di utilizzarlo da morto contro quei magistrati che, dopo le stragi del 1992, cercheranno di proseguire la sua attività e quella di Borsellino anche sul terreno sul quale essi erano stati fermati, quello del rapporto mafia-politica-economia. Così il Falcone vituperato come Torquemada, come comunista ammalato di protagonismo, verrà improvvisamente riscoperto come maestro di garantismo e di professionalità e brandito come una clava contro i magistrati del pool antimafia della procura diretta da Caselli, definiti, nel migliore dei casi, come epigoni incapaci e politicamente pilotati. Ritornando agli anni Ottanta, l'attacco esterno, pur nella sua virulenza, non riesce tuttavia a espugnare la cittadella dell'ufficio istruzione. Dove aveva fallito l'attacco frontale, vincerà il cavallo di Troia dell'attacco interno. Sarà infatti una parte della magistratura, quella culturalmente e politicamente consonante all'Italia, che sferrava l'attacco dall'esterno, che provvederà a strangolare il pool, a ridurlo all'impotenza. Così quando Caponnetto decide di trasferirsi, si farà di tutto e di più a Palermo e a Roma per impedire che Falcone possa subentrargli nella direzione dell'ufficio istruzione. Ancora una volta gli specialisti delle carte a posto concludono felicemente l'operazione portando al vertice di quell'ufficio strategico un anziano magistrato tradizionalista assolutamente ostico ai metodi innovativi del pool, Antonino Meli. L'ufficio istruzione torna così a impantanarsi nella palude della solita gestione burocratica dei processi. Le indagini del maxi processo, prima concentrate con successo nel pool di Palermo, vengono disarticolate e sparpagliate tra varie altre procure con esiti fallimentari. Falcone si trasferisce alla Procura della Repubblica, dove quella stessa magistratura continuerà a rendergli la vita impossibile, mettendolo ai margini, riducendolo a una foglia di fico che serve a celare l'inazione della Procura sul fronte della criminalità del potere. Gli viene impedito di indagare sui possibili rapporti tra i servizi deviati e la mafia, gli vengono tenute nascoste le indagini che scottano. Se vuole può occuparsi solo della mafia militare. Di tutto ciò prende nota nelle pagine della sua agenda fitte di nomi e di avvenimenti, alcuni brani della quale saranno pubblicati dopo la sua morte da una giornalista che ne era venuta in possesso. Dell'emarginazione e dell'angoscia di Falcone in quegli anni sono stato diretto testimone. Così alla fine decide di accettare l'offerta di trasferirsi a Roma assumendo l'incarico di direttore generale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Ancora una volta le diagnosi di Franchetti e di Sciascia si confermano nella loro micidiale lucidità. Paolo Borsellino, trasferitosi alla Procura di Palermo da quella di Marsala, subisce lo stesso trattamento di Falcone. Sorgono dei contrasti quando Borsellino insiste per gestire la collaborazione di Gaspare Mutolo, un personaggio di grande spessore le cui dichiarazioni apriranno nel 1992 i primi squarci di verità sui rapporti tra mafia e potere. Di fronte alla minaccia di Paolo di seguire l'esempio di Falcone andando via dalla procura, la situazione finalmente si sblocca agli inizi del luglio di quell'anno. Non farà tuttavia in tempo a mettere a verbale alcune rivelazioni che Mutolo gli aveva anticipato. La decisione di ucciderlo subisce infatti un'improvvisa accelerazione e viene portata a termine il 19 luglio, cogliendo di sorpresa alcuni degli stessi vertici di Cosa Nostra, come Giovanni Brusca. Solo un nucleo ristrettissimo ed eletto di capi, quelli legati alla massoneria deviata e al principe, sanno il perché di quella accelerazione. Il capitalismo mondiale di Cosa Nostra. Dunque, sino agli anni 80 il principe resta il protagonista occulto del sistema mafioso. Sì, ma la composizione interna di questo soggetto collettivo è mutata rispetto al periodo prebellico, sia per fenomeni sociali di ordine generale, ai quali abbiamo già accennato in precedenza, sia perché era in corso da tempo un processo di progressivo imborghesimento dei vertici di alcune delle più importanti famiglie della mafia urbana. Per esempio i Bontate, signori incontrastati del mandamento di Santa Maria del Gesù, capi di un esercito di centinaia di uomini, referenti privilegiati degli andreottiani e svezzati alla cultura della mediazione, a differenza dei Viddani, i Villani, come venivano sprezzantemente definiti i corleonesi per la loro rozzezza culturale e il ricorso sistematico alla violenza nella risoluzione dei conflitti. Ma proprio in quel periodo si verifica una sorta di rivoluzione che altera nel tempo gli equilibri che da sempre avevano governato l'universo mafioso e che apre una parentesi storica, la parentesi corleonese, che si chiuderà agli inizi degli anni 90. Due sono, a mio parere, i principali fattori che determinano tale rivoluzione. Il primo è quello che definirei la nascita del capitalismo commerciale di Cosa Nostra, che nell'arco di pochi anni trasforma quella che era stata una struttura servente in una soggettività politico-economica dotata di autonomo potere di contrattazione e con ambizioni egemoniche. Sono le enormi potenzialità di guadagno garantite dal mercato della droga che alterano i rapporti fra la mafia in senso stretto e il principe. Questo passaggio consegue all'ingresso della struttura militare nel traffico internazionale di stupefacenti e alla conquista di posizioni di semimonopolio mondiale tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80. La conquista di tale posizione deriva da alcune condizioni geopolitiche che proverò a indicare sinteticamente. Durante la fase del bipolarismo internazionale, la divisione del mondo tra blocco occidentale e blocco sovietico escludeva quest'ultima parte del pianeta non solo dall'economia del libero mercato legale, ma anche dall'economia del libero mercato criminale, con la conseguenza che negli anni 70 e 80 le mafie occidentali non dovevano fare i conti nel mercato criminale con competitori globali quali le mafie eurasiatiche, per esempio la mafia russa, allora pressoché inesistente, e la mafia cinese, allora incubata nelle comunità etniche d'origine come le triadi in Cina e a Hong Kong. In questo scenario, quale strategia adottò la mafia siciliana? Tra le mafie occidentali, quella siciliana mette in campo la risorsa strategica e vincente dell'alleanza sinergica con la mafia americana, nel cui ambito le famiglie di origine siciliana avevano occupato posizioni di predominanza. La discesa in campo dell'asse siculo-americano, soprattutto dopo lo smantellamento della French Connection, asse turco-marsigliese, a seguito dell'intervento della Task Force One voluta dal presidente degli Stati Uniti Richard Nixon e diretta da Henry Kissinger, consente nell'arco di pochi anni alla mafia siciliana la conquista di posizioni di semimonopolio mondiale. Alla fine degli anni 70 le famiglie siciliane, mediante accordi con i fornitori turchi e asiatici, monopolizzano l'acquisto della morfina base prodotta nei paesi orientali. La morfina base viene trasformata in eroina nei laboratori impiantati in Sicilia con un grado di purezza elevatissimo che la rende particolarmente appetibile. L'eroina prodotta viene trasferita negli Stati Uniti, dove la stessa organizzazione siculo-americana provvede a distribuirla, a volte cedendola ad altre organizzazioni criminali, a volte smerciandola direttamente al minuto. Il monopolio si estende anche al mercato europeo, con l'eccezione di alcuni settori settentrionali che vengono lasciati alla mafia turca. I miliardi così guadagnati vengono riciclati mediante l'intervento di cellule e di famiglie mafiose create appositamente nei paesi del Sud America, del Canada, dell'Inghilterra, della Svizzera. E allora che Cosa Nostra siciliana si globalizza? Sì. Unendo idealmente i punti corrispondenti ai territori di produzione dei prodotti base Oriente, a quelli di trasformazione del prodotto base Sicilia, a quelli di smercio del prodotto finale Nord America ed Europa, a quelli del riciclaggio del capitale lucrato Svizzera, Inghilterra, Florida, Aruba, Antille Olandesi, Canada, Venezuela, Brasile, Liechtenstein, eccetera, si ottengono i confini planetari dell'economia mondo della criminalità mafiosa siciliana dalla fine degli anni 70 sino alla fine degli anni 80. Le quantità prodotte e commercializzate sono di livello industriale. La morfina base acquistata a $13,000 al chilogrammo viene rivenduta negli Stati Uniti a $110,000 al chilogrammo. Operando un calcolo globale sulla base della capacità produttiva dei laboratori di trasformazione della morfina in eroina individuati nella prima metà degli anni 80, in media circa 200 kg al mese per ogni laboratorio, di altri indici obiettivi, quali per esempio le quantità di anidride acetica acquistata, ben 4.299 kg nei soli primi sei mesi del 1982. E infine delle dichiarazioni dei collaboratori si perviene alla stima di un fatturato globale decennale di svariate migliaia di miliardi di dollari. Il capitalismo commerciale consente ai vertici di Cosa Nostra di entrare nel club esclusivo del capitalismo finanziario mondiale. Quelli sono gli anni di Sindona, di Calvi, di Gelli, dello scandalo IOR, solo alcuni momenti di visibilità di un iceberg mondiale sommerso. L'ingresso nel capitalismo finanziario internazionale comporta anche l'ingresso in alcuni circoli esclusivi del potere occulto nazionale e mondiale. In quegli anni alcuni capi della mafia siciliana entrano per esempio nella massoneria deviata intessendo una ragnatela di rapporti anche con esponenti dei servizi segreti nazionali e internazionali sul filo dei quali penetrano nei sancta sanctorum del potere reale. Il culmine di questa parabola viene raggiunto poco prima della fine, quando, come è stato accertato in vari processi, operazioni Big John e Green Eyes, la mafia siciliana, dopo aver conquistato posizioni di quasi monopolio nel settore dell'eroina in Italia, nel Nord America e in Europa, divenendo fornitrice e grossista per altre organizzazioni criminali come la Camorra e la 'Ndrangheta, tenta di conquistare il monopolio anche nel settore della commercializzazione della cocaina in Italia e in Europa. Nell'ottobre del 1987 nell'isola di Aruba la mafia siciliana e il cartello colombiano di Medellín stipulano infatti un accordo commerciale di portata dirompente. L'accordo prevede lo scambio di eroina europea monopolizzata da Cosa Nostra con la cocaina prodotta in Colombia,